Amen. Diciamo lode al Signore in questo modo per quel cantico meraviglioso. Non è la verità? Quando Gesù viene, allora cambia tutto. Non è vero? Le tenebre spariscono, l'oscurità. E siamo davvero così felici che Gesù abbia promesso che ovunque due o tre fossero riuniti nel suo nome, che Lui sarebbe venuto. Così sappiamo che Lui sarà qui stasera. È già qui perché ci siamo riuniti nel suo nome. Tutte le sere dopo circa le 12, quando torno completamente in me, qualcuno mi dice, mio figlio, mia moglie, uno, hai trattenuto troppo a lungo stasera, Billy. Quelle persone sono persone che lavorano. Vedi quanti vengono. Fa un freddo terribile in quella tenda. Quindi cercherò di far uscire un po' prima, se riesco allora. Quindi pregate con me e pregate per me. E io farò del mio meglio per affrettarmi stasera. Beh, sono molto grato. Abbiamo una barella, una sedia a rotelle in meno stasera. Lode a Dio, è bello. Rispetto a ieri sera, confido che sia la tua serata stasera, sorella, e anche la tua serata, sorella, stasera, che non dovrete stare sulla sedia a rotelle o sulla barella domani sera. E confido che loro, neanche uno di voi tutti, starete dietro nell'uditorio lì in fondo domani sera o nella vostra propria chiesa o ovunque andiate. Ora, a questi nuovi convertiti che si stanno appena convertendo durante la riunione, non restate inattivi. Trovate una buona chiesa in cui andare. Cercate qui, nei dintorni, se siete di questa valle e delle vicinanze qui da qualche parte nei dintorni. Guardate questi pastori che vengono qui sul palco e ci stanno aiutando nella riunione. Credono in questo tipo di ministero. Quindi andate nella loro chiesa e dite loro che volete diventarne membri. E io, se fossi da qualche parte nei paraggi o nelle loro vicinanze, sarei un membro della loro chiesa, perché li apprezzo e si sono seduti proprio quassù, sul palco la sera, per far sapere a tutti in cosa credono. E se siete di fuori città, da qualche altro posto, trovatevi una buona chiesa da qualche parte, una buona chiesa che predica il Vangelo e crede nella guarigione divina. Ora, se siete, non conosco moltissime chiese su da questa parte, ne conosco alcune dall'altra parte, conosco l'Angelus Temple, una chiesa molto buona, è proprio a Los Angeles. E conosco il dottor T. Ford e Rolf Mike Pearson e il dottor Cummings e tutti quei bravissimi fratelli. Una chiesa molto buona. La gente della Fua Squadra è davvero brava. Se vivete nei dintorni del Tempio, beh, ricordatevelo. Tengo delle riunioni per loro in tutto il paese. Il fratello Beard, che viene dall'Ovest, è un mio ottimo amico e tengo i loro convegni e così via. Gente molto brava. E Rolf Mike Pearson, penso, è davvero uno degli uomini migliori che abbia mai conosciuto. Uomo molto bravo. Poi c'è il fratello O.L. Jaggers della Chiesa Mondiale laggiù, un altro brav'uomo. Ho tenuto delle riunioni per lui e abbiamo avuto una splendida comunione insieme. Ora, c'è un piccolo conflitto tra quelle chiese, ma non lasciate che questo vi dia fastidio. Sono a posto, va bene, sono fratelli, sono a posto. Tutti bravi uomini, ognuno di loro, proprio così. Si deve avere un po' di conflitto una volta per... Beh, loro pensano in qualche modo di essere concorrenti, per, diciamo, mantenerli spirituali. Se proprio non lasciano che vada oltre, andrà tutto bene. Ma io amo davvero il fratello Jagger, e amo il fratello T. Ford, e il fratello Mike Pearson, e tutti loro. Sono stati tutti fratelli molto cari per me, e li amo tutti. Quindi le loro piccole contese, beh, va bene, succede persino nelle famiglie, sapete, e così la famiglia di Dio non va avanti con meno difficoltà, sembra, del resto di noi. Quindi vanno bene entrambi, cioè sono ottimi tutti loro, sono brave persone. E credo che ci sia un fratello, Allen, che sta tenendo un risveglio giù, da qualche parte a Los Angeles laggiù. Lo conosco a malapena, ne ho sentito parlare, ma non lo conosco. Ma è un fratello che sta tenendo dei servizi di guarigione. E se c'è qualcuno giù in quella zona, beh, naturalmente il fratello Allen è un evangelista come me. Lui non ha una determinata chiesa. E poi c'è un fratello Leroy Cop laggiù che ha una chiesa e lo conosco molto bene, un bravissimo fratello cristiano. Ci sono davvero un sacco di buone chiese qui intorno dove potete andare. Quindi state sicuri, tra tutte quelle buone chiese dovreste trovarne una da qualche parte e trovatevi una chiesa locale e andate, dite loro che volete diventare un membro del loro corpo di credenti. E poi ricordate, poi andate nelle altre chiese e abbiate comunione anche con loro. Non rifiutate mai nessuno come cristiano. Non importa se non è un pentecostale o se è un battista o un metodista. Ricordate comunque vostro fratello, vedete? Proprio così. Rimanete proprio con questo. Se non vi sentite così, allora dovreste tornare, vedete? Proprio così. Dovreste tornare perché non siete andati abbastanza lontano. Sapete, se solo voi... L'altro giorno stavo raccontando di un fratello metodista, mio amico, e lui abbiamo avuto molta comunione insieme. E una volta era il pastore della chiesa metodista di New Albany e siamo nati entrambi nel Kentucky. Io sono nato in una vallata e lui nell'altra. È così che abbiamo le nostre indicazioni laggiù. E quindi, ebbene, lo chiamavo fratello Lum, si chiamava Edwards. E così, se io avevo un convertito, diceva, ora, fratello Billy, diceva io, mio padre e mia madre erano metodisti, io proprio non posso accettare l'immersione, io voglio che mi aspergi. Ora, lui non sarebbe mai stato un buon membro per me lassù. Così dico, facciamo così. Ho uno dei migliori fratelli giù a New Albany, una città appena sotto di me a 3 miglia, e lui è pastore di una vera chiesa spirituale metodista. Dicevo, è un bravo uomo, dicevo, è un po' asciutto, non c'è molta acqua da quelle parti, ma dicevo, io ti dico, dovresti andare giù da lui. Beh, ti porterò io giù da lui. Quello era il mio convertito che voleva diventare metodista. Se lui ne aveva uno che voleva diventare battista e voleva davvero essere immerso, diceva, bene, ora non sarai mai un buon membro per me, ma ho un buon amico su a Jeffersonville al tabernacolo che si chiama Billy. Ti dico, Billy ti annegherà, ti terrà proprio fino a quando ogni bollicina smette di uscire, ma è un bravo ragazzo. Così questo è il tipo di comunione che avevamo. Io commentavo di lui, dicevo, è terribilmente asciutto giù da lui, perché non ha molta acqua laggiù a New Albany, sai. E così lui diceva che è così bagnato lassù che io li annegavo. Ma avevamo comunione, metodista e battista, e io andavo giù, predicavo per lui. Lui veniva su, predicava per me. Ora, se metodista e battista lo fanno, sicuramente questi altri possono farlo. Esatto, quindi noi tutti, fratelli in Cristo Gesù, lo credete? Amen. È meraviglioso. Ora apriremo la sua parola e io metterò qui esposto questo mio orologio, così so che non andrò per le lunghe, vedete. Ora, tesoro, non sgridarmi dopo questo servizio, vedi? Va bene, stasera mi cronometrerò, se riesco possibilmente. Ora, oh, lei non mi rimprovera, che Dio la benedica, stavo giusto per dirlo. Mi dice solo, ora, Billy, sai che quelle sono persone che lavorano e che devono sbrigarsi. E io so cos'è, proprio così. Quindi andiamo in preghiera, tutti proprio in preghiera. E ricordate, qualche altra serata adesso dovremo lasciare la California, la vostra bella città qui, o il vostro bel paese, e tornare in Louisiana. Vado da qui a una riunione su in Louisiana, e forse molto presto torno di nuovo oltreoceano, in un lunghissimo viaggio oltreoceano. Allora parliamo all'autore ora, prima di leggere la sua parola. Nostro Padre Celeste, veniamo a Te umilmente nel nome del Tuo amato Figlio, il Signore Gesù, per ringraziarti e lodarti per tutto ciò che hai fatto per noi. Questo breve viaggio di alcuni anni di comunione con Te, come i nostri cuori vengono rallegrati perché Ti abbiamo visto salvare i peccatori e riempirli con il Tuo Spirito Santo. Far di loro dei ministri del Vangelo, prendere prostitute dalla strada, farne delle vere autentiche, Signore. Oh, come Ti ringraziamo per questo. Vederti prendere quei casi costretti a letto quando i Tuoi cari medici hanno appena rinunciato a loro e hanno detto «non c'è più niente da fare, moriranno». E vederti risollevarli in persone perfette e sane. Siamo così grati per questo, Padre, e difficilmente possiamo esprimerlo con parole umane. Ma ricevi l'adorazione dei nostri cuori mentre riversiamo le nostre anime a Te con ringraziamento. E ora, Padre, vuoi aprirci la Tua parola stasera e venire a dimorare con noi per un po'? E salva tutti quelli che non sono salvati e riempi di Spirito Santo coloro che stasera ne sono privi. E preghiamo anche, Padre, che Tu guarisca ogni malato che è in mezzo a noi. Sono così felice di ascoltare le testimonianze di ieri sera di quello che hai fatto e prego che, se possibile, Tu ci dia una doppia porzione stasera e guarisca tutti quelli che sono nella presenza divina, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, Tuo Figlio. Amen. Ora ricordate la base della riunione, funziona a malapena, è un giorno, come tutti voi sapete, da una visione, e voi da giù vicino Los Angeles, che un giorno questo ministero lo fermerò in America, vedete, e poi non posso ora perché quando la gente viene continua proprio a operare, ma un giorno si fermerà quando una piccola signora sarà sul palco indossando un vestito marrone con un bambino in braccio e avrà i capelli scuri e il bambino porterà una coperta bianca. E quella sarà la fine di questo tipo di ministero per me in America, fino a quando il Signore Gesù non lo richiederà. Ma sarà all'estero, capite? Qui dentro chiamerò solo la gente e terrò delle file di preghiera e pregherò per loro. Gli americani è così difficile per loro da vedere. Hanno avuto così tanto sotto il nome di soprannaturale che in un certo senso prendono le distanze, ne dubitano, non possono farci niente. Gli americani sono così indottrinati. Vedete, uno dice, beh, il dottor Jones dice che è ipnotismo. Beh, il mio pastore ha detto che era fanatico. Beh, vi dico, il mio pastore ha detto che era il diavolo. Beh, il mio pastore non sa cosa pensarne. Vedete, e sono pastori, e va bene, sono... Vedete, ma quello che state facendo, state basando la vostra conclusione sulla loro decisione. Avete la vostra propria decisione da prendere, vedete? Quindi cos'è? Una cosa nel regno del soprannaturale come questa può accadere in India e ogni creatura che è presente si alzerà e sarà guarita. vidi un uomo venire sul palco in Africa. Beh, lo condussero con una catena al collo, lo portarono fino al palco in quel modo, e a quell'uomo fu detto da quale tribù proveniva: dallo Spirito Santo. E una maomettana era appena passata, aveva fatto la stessa cosa, le aveva detto a quale medico era andata e tutto quanto, e quella gente proprio piangeva. Ogni maomettano là quasi venne a Cristo proprio in quel momento. Bene, questo nativo fu guarito e sanato, e gli furono dette quelle cose. 30.000 convertiti vennero a Cristo e 25.000 guarigioni certe avvennero nel giro di un minuto. Presero anche dei camion e fecero retromarcia per prendere quelle stampelle e vecchie barelle, sedie a rotelle e legni e bastoni con cui avevano camminato per rimuoverli da terra. E a più di un anno da allora, il giornale di Durban riportò un articolo sulle riunioni e disse che una tribù, gli Swazi lassù, che avevano preso non ricordo quanti camion carichi di armi da fuoco e orologi e cose che avevano rubato, avevano completamente rinunciato. Non volevano più avere a che fare con il peccato. E non c'era bisogno di dirlo alla gente che era seduta là completamente nuda, uomini, donne e tutti. Non c'era bisogno di dir loro: vestitevi, basta lasciare che trovino Cristo. Indosserà. Sembra che in America lo stiano quasi perdendo di vista, vero? Proprio così. Ma era così pagano. Questo suona terribilmente puro e semplice. Una signora che si trovava vicino, quasi come questa signora su una sedia a rotelle, diede alla luce un bambino. Questo mentre si trovava proprio là e semplicemente lo raccolse, fu tutto. Vedete? E loro non ci fanno caso, su, nelle tribù. Ma quelle persone semplici non mettono mai in discussione, non mettono in discussione. Vedono qualcosa che viene compiuto, questo lo sistema per loro, tutti. Basta dirglielo e tutti si alzeranno e lasceranno il loro. Alcuni potrebbero, forse non possono camminare, lui cerca di fare un passo e all'improvviso ecco che inizia a correre. Ed ecco che arriva un altro da questa parte e vede che quello va anche lui. E poi all'improvviso è proprio un enorme agglomerato. È tutto qui. È tutto quello che si deve stabilire è terminato allora. E poi feci la mia chiamata all'altare e 30.000 grezzi pagani che non avevano mai saputo nulla di Gesù Cristo lo accettarono in una volta e ruppero i loro idoli per terra al punto che sembrava una tempesta di polvere intorno a dove erano. Ma gli americani, noi, in America, ci chiediamo, ora ciò non è esattamente, lui non fa parte della mia chiesa, e io non so riguardo a quello, ora vi dico, io sono una persona abbastanza intelligente, ho un'istruzione, saresti meglio se non ce l'avessi, se è così che lo fai, proprio così. Beh, dobbiamo solo sopportare quelle cose. Siamo una grande civiltà, ma temo che siamo alla fine. Bene, nel libro, nel 18° capitolo di San Luca, e al versetto 35, giusto per una lettura, è un discorso di qualche minuto. E io terrò d'occhio il mio orologio qui, e non appena fa le 9, ci fermeremo e inizieremo la fila di preghiera, così potremo essere via per le 9:30, se possibile. 35° versetto, ora, del 18° capitolo di San Luca. Ora avvenne, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso della via, mendicando. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Conosciamo tutti questa scrittura. E di sera così non si cerca di predicare, perché questo, l'unzione, sono stato tutto il pomeriggio a pregare solo per l'unzione, per vedere che le visioni sono vicine. E poi quando entro qui e mi metto del tutto a predicare, allora tutto a un tratto essa va via e poi si ha una difficoltà terribile. Quindi devo solo parlare un po' per afferrare l'atmosfera della folla e farli calmare tutti e ogni spirito, non così tanto le persone in quanto si tratta degli spiriti, acquietarli. Poi si può iniziare la fila di preghiera, vedete? E ora pensiamo a questa scena stasera. Nel passato, questo fu solo alla fine del ministero di Gesù. Ieri sera parlavamo dell'inizio, di come Dio gli aveva dato una visione di partire e andarsene. Poi, perché il suo amico stava per morire e Dio avrebbe mostrato la sua potenza attraverso suo figlio Cristo per risuscitare quest'uomo. Ora, stasera ci accosteremo da un'altra angolazione alla fine del suo ministero. Ed egli aveva fatto molti miracoli in giro per il paese, anche se avveniva allora, come oggi, indipendentemente da quanti miracoli vengano compiuti, c'è ancora gente che non ci crederà. E così la nostra scena si apre stasera su una vicenda molto triste. Si tratta di un cieco. E si trova là, curvo. Immaginiamo come noi trattiamola come una rappresentazione scenica. E immaginiamo che il sole stia calando. Forse sono le 3 del pomeriggio passate e le grandi alte mura di Gerico. Beh, questo cieco è rannicchiato lungo il lato di queste mura. E il suo era un mendicante, ci viene detto, e il suo nome era cieco, il suo nome era Bartimeo. Molti di voi lo pronunciano Bartimeo, va bene in entrambi i modi. E lui era le sue probabilità, forse aveva molte difficoltà a guadagnarsi da vivere, e ci viene insegnato dagli storici che era un uomo sposato, aveva una famiglia, ma faceva fatica a guadagnarsi da vivere perché mendicava, e c'erano molti mendicanti in quei giorni. C'era i lebbrosi, erano mendicanti. Oh, quell'orribile piaga della lebbra. Quasi nessuno può passarci vicino senza avere una strana sensazione. Io li ho visti, pensavo che la lebbra fosse contagiosa, che si potesse prendere, ma non si può prendere la lebbra uno da un altro. Li ho abbracciati e baciati e tutto il resto, quindi non si può prendere la lebbra l'uno dall'altro e è causata dalla dieta. E ho avuto lebbrosi con nient'altro che monconi per braccia così, che agitavano piccoli monconi, che cercavano di abbracciarmi nella fila di preghiere altro. Povere donne anziane per le strade. E a volte la lebbra divora le dita dei piedi, al punto che stanno su come una grossa escrescenza, grande circa così, davvero bianca, ma davvero orribili immagini di lebbra. Che cosa orribile è da avere? La scienza medica non ha ancora un rimedio ed è una cosa davvero orribile. Non è una cosa dolorosa, ma è così penoso vedere qualcuno a cui sono cadute le mani e così via, e forse parte del viso e delle orecchie divorata dalla lebbra ed è d'aspetto bianca, è una vista davvero orribile. E c'erano molti lebbrosi in quei giorni, e loro, la gente doveva uscire di mattina. Forse un uomo che poteva permettersi di dare una moneta a un uomo, forse lui, il primo uomo che incontrava, gli dava una moneta. Questo lo risolveva per la giornata. Non poteva donare a tutti, perché c'erano mendicanti dappertutto. Mendicanti ciechi, mendicanti zoppi, e c'erano lebbrosi e ogni tipo di afflizione che giaceva in giro a mendicare. Queste erano le scene che il nostro Signore vide mentre era qui sulla terra. Nell'orientale, in Oriente piuttosto, non è cambiato molto. Io sono stato in Oriente e ho visto gli astrologi, i saggi, che si mettono per strada a scrutare in alto. È quasi com'era quando venne Gesù, ancora con un pezzo di stoffa sui lombi e turbanti sulla testa e così via, sempre curiosi e desiderosi di fare domande e parlare di cose soprannaturali e così via. E così questo povero vecchio cieco seduto là, può darsi nell'autunno dell'anno, e forse si chiedeva come avrebbe mai fatto a procurarsi i suoi soldi per l'inverno. E diventava piuttosto freddo laggiù e lui stava sul ciglio della strada a mendicare. Forse oggi mangiava e domani non poteva mangiare. Forse il giorno dopo non poteva mangiare e poi otteneva abbastanza per averlo di nuovo. Ricordo a Bombay, non dimenticherò mai quando arrivammo là, c'era Bombay in India, un posto davvero bisognoso. Sapete che hanno appena riavuto la loro libertà grazie alla bancarotta circa 5 o 6 anni fa. E ci sono 470 milioni di persone in India, ma ce ne sono moltissimi milioni che sono mendicanti, giacciono per le strade a cataste, proprio a Bombay. E ricordo dopo la prima notte, e la gente sapeva dove alloggiavamo lì, in quel Taj Mahal Hotel, la mattina dopo avevo un po' di soldi, che erano soldi americani. E raccoglievo le offerte per l'estero e le accumulavo finché non ne avevamo abbastanza per andarci. Poi andavo a predicare il Vangelo e poi tornavo e tenevo delle altre riunioni americane. Poi ricevevo abbastanza soldi, ci andavo e andavo a predicare, poi tornavo e... Così avevo un po' di soldi che la gente mi aveva dato da dare alla gente. E così scesi, pensai, beh, li farò cambiare in rupie indiane. E così uscii per strada e vi dico, dovettero quasi far venire l'esercito per tirarmi fuori dalla strada. Ti camminavano sopra e di tutto. Ti travolgevano, mendicanti, quando sapevano che ero lassù. Era una cosa così pietosa. La mattina dopo, quando il signor Baxter e loro vennero a prendermi per andare a fare colazione, e scesi laggiù, e io, dopo essere stato là dentro, guardai fuori, e proprio circondato da mendicanti, ovunque. E mi misi lassù e avevo un mucchio di queste rupie, circa 24 centesimi l'una. Il che uno che andrà a lavorare, una donna o un uomo, entrambi, andrà a lavorare verso le 4 del mattino e lavorerà fino alle 10 di sera con un cesto in testa, trasportando cemento su grandi scale e gettandolo dentro, cemento su tutto il corpo e tutto il resto, per una rupia al giorno, è felice di guadagnarla e possono comprare del curry e questo è tutto. Persone che camminano per le strade, piccole vecchie scimmie affamate che le seguono, pescano con la rete, prendono qualsiasi cosa possano mangiare. Sono davvero bisognosi. E così preso un mucchio di queste rupie e mi misi lassù alla finestra e le lanciai fuori così. E vi dico, è incredibile che non si siano uccisi, solo quelle rupie. E la gente che urlava e cadeva l'una sull'altra. Beh, gli americani me li avevano dati per darli a loro, assicurarsi che non finissero mai in qualche società e che qualcuno li spendesse e così via, ma che andassero direttamente alla persona. È così che mi piace darli, direttamente alla persona a cui so che arrivano. Allora poi quando andavo a fare colazione, vi dico che era solo un pianto a tutte le ore della notte. Spezzava proprio il cuore. Andavo alla finestra e là, mamme con i loro piccoli bambini, le loro piccole manine minuscole e le loro guancine tutte infossate, i loro pancini gonfi per la fame. La povera piccola mamma riusciva a malapena a stare in piedi. Implorava per il suo bambino. Non faceva differenza se lei moriva, bastava non lasciar morire di fame il bambino. Bene, come si fa a donare alle madri? Poi tutti che stanno intorno e i lebbrosi e di tutto. Così quando andavo là dentro e cercavo di fare colazione, potevo sentirli tutto il giorno e tutta la notte, là fuori che urlavano, padre, padre, penso che sia una parola spagnola che significa padre o ministri. E questo loro sono, lo gridano giorno e notte. Diedi loro tutti i soldi che avevo, che Dio benedica i loro cari cuori, mi dispiacevo per loro, e vedere tutti i mendicanti, stavo là alla finestra e tornavo indietro, mi portavano la colazione, un'arancia e un paio di biscotti. Non appena il tè, e quel vecchio tè amaro, bevevo così tanto tè fino a che era tè, credo che se mi aveste punto con uno spillo avrei sanguinato tè, proprio in continuazione, solo tè, ogni poche ore. E lo portavano, non dicevo niente, perché era proprio sul conto dell'hotel, vedete, e poi prendevo queste arance e biscotti e andavo là e li gettavo fuori a quelle mamme e quei bambini. Oh, ma dissi a Billy Paul, mio figlio, dissi, mi chiedo se quel tizio senza braccia, come farà mai a prenderla lui? Addirittura si sosteneva sulle dita dei piedi, così, sui monconi dei piedi. La lebbra gli aveva divorato i piedi e alla fine riuscimmo a farlo andare da una parte dove potemmo fargli cadere una rupia. Sapete come la prese? E quelle strade dove passa tutto il bestiame. E, oh mai, si riesce a passare a stento tappandosi il naso. Lui la leccò con la lingua e lungo la strada andò su quei picchetti il più veloce possibile per consegnarla, per procurarsi del curry fatto da zampe di pecore e così via, da mangiare. Fratello, ti dico, sono un essere umano. Quello mi ha quasi spezzato il cuore, vedere quei piccoli bambini, e pensai, pietà, oh Dio, quanto tempo ancora sarà così? Qui noi siamo, gettiamo abbastanza qui fuori in un vicolo per sfamare la gente quasi. Ma guardate qui, so che questo è fuori tema, il mio argomento. Voglio dirvi una cosa, giusto menzionarvi questo. La settimana scorsa dovevo predicare, ma voglio solo dire questa parola. Guardate, andiamo lì e diciamo a quell'uomo che è nostro fratello. Bene, cosa facciamo? Mandiamo laggiù e lui vede l'americano scendere dall'auto, dalla barca, passare con una gran bella macchina. Lui si trova in una piccola vecchia pozzanghera di fango, qualche stelo di qualcosa che sta coltivando. Il suo bisnonno è stato cresciuto nell'ignoranza. Suo padre, lui, lì, i suoi figli sono venuti allo stesso modo. Sua moglie si laverà in quella pozzanghera e lui ne prenderà un po' per bere dalla stessa pozzanghera. E se siamo fratelli allo stesso modo, perché uno viene vestito bene? E se, mi vergogno di dirlo, ma molte volte, curioso, si socializza con lui e poi cercare di parlargli di cristianesimo? Lui si chiede, ora, quello che è successo, il comunismo è sceso e gli ha detto che è tutto falso, e gli ha procurato una falsa economia lì, ma dandogli una speranza, ha detto, sì, è così che lo fanno, sono i capitalisti, e così via. E tutto ad un tratto, il motivo per cui viene fatto è perché abbiamo investito i nostri soldi in lattine di birra e tappi e cose del genere, e il missionario ha dovuto vivere di una raccolta di denaro che si viene all'altare circa una volta al mese. E fratello, abbiamo seminato e raccoglieremo quello che abbiamo seminato, ricordatelo, certo. Oh mai, mendicanti, riesco a vedere il vecchio cieco Bartimeo trovarsi là di lato alla porta. Prendiamolo giusto per qualche istante, per proprio così, come individuo. Immaginiamo di vederlo stare là e di riuscire a cogliere quello che stava pensando. Immagino che stesse là tremante, i venti, le sue maniche lacere penzolanti. Non può vedere. Se si poteva operarlo per la sua cecità, beh, non aveva i soldi per farlo. Forse non potevano fare niente per lui, i medici, perché credo che fosse troppo avanzato per loro e soprattutto a quei tempi. Quindi lui stava tremando. E me lo immaginerei quale credente. Lui che ricordava, sai una cosa, mi trovo proprio vicino a questo muro. E proprio lì, a un centinaio di yard da lui, c'era la stessa strada su cui molti anni prima lì il grande guerriero Giosuè marciò intorno alle mura, quando le mura caddero. Non solo che a qualche cento yard da lì, dove Giosuè, avvicinandosi un giorno verso la porta, il capo dell'esercito del Signore stette con la spada in alto. Ma, ahimè, quei giorni sono passati. La stessa Gerico dove si trovava questo cieco. Posso immaginare Bartimeo dire, oh, se solo avessi potuto vivere allora, quando Geova era reale per la gente, quando Geova faceva davvero miracoli per noi. Ma quei giorni sono passati, dice il sacerdote. Quello era centinaia di anni fa. Oggi Geova non fa queste cose. E poi anche, proprio su quella stessa strada, Elia ed Eliseo scesero con le braccia l'uno intorno all'altro sulla strada per il Giordano, dove percossero l'acqua, e l'acqua si divise qua e là, e camminarono sull'asciutto. Posso immaginare il cieco Bartimeo dire, oh, se solo avessi potuto vivere in quel giorno, quando quei grandi e potenti profeti camminarono su quella strada lì, sarei corso da loro e avrei detto, profeta di Dio, abbi pietà di me e ridammi la vista. Ma ahimè, il sacerdote dice che i giorni dei miracoli sono passati, quindi non ce l'abbiamo più. In qualche modo sembrano dire che Geova abbia perso tutta la sua forza. Fratello, oggi cercano di dire la stessa cosa, ma lui è ancora Geova Dio, con la stessa potenza, la stessa compassione che lui era e sarà sempre. In quei giorni avevano quelli che negavano la sua potenza e negavano i suoi miracoli, negavano i suoi segni, e li abbiamo ancora oggi, e li avremo fino alla fine del mondo. Abbiamo quelli che in quei giorni credettero e ricevettero, e abbiamo oggi quelli che credono e ricevono, e se ci sarà un domani, crederanno e riceveranno ancora. Gesù disse, camminerò al vostro fianco fino alla fine del mondo. Amen. Sarò con voi, un compagno, un concittadino con voi. Camminerò con voi, vi guiderò nei sentieri che dovreste percorrere, se solo me lo permetterete. Mi piace, sarò con voi fino alla fine del mondo, finché non sarà tutto finito, sarò con voi. Notate, poi lui pensò, oh, se solo avessi potuto vivere nei giorni in cui i miracoli erano reali. Qui sono fuori dalla portata del medico, sono un povero mendicante, ho una famiglia a casa, forse oggi non ho ricevuto una moneta. I miei figli hanno fame e mia moglie so che ha fame e non ho altro modo di guadagnarmi da vivere. Oh, se solo potessi vedere, mi troverei un lavoro in un campo di grano da qualche parte, ma non posso vedere. Ora, immagino che mentre si trova lì, Dio comincia a operare col suo cuore e a preparare per qualcosa. Poco sapeva che proprio dietro l'angolo c'era la fonte di vita. Alleluia! Proprio dietro l'angolo, quando ci si mette a pensare alla guarigione divina, ci si mette a pensare a Cristo, tenete Lui in mente. Se vi è alcuna lode, se vi è alcuna virtù, la Bibbia ha detto a queste cose pensate. Se passa qualche pensiero, beh, forse non potrebbe essere così, forse ciò. Rimuovetelo dalla mente in fretta. Pensate a cose positive. Non lasciate mai passare un pensiero negativo, semplicemente, cioè non lasciate che si fermi in ogni caso se inizia. Mantenete i vostri pensieri positivi. Gesù, non pensate, seduti qui su una sedia a rotelle voi, che siete senza speranza, impotenti. Non lo siete. Non lasciate che quel pensiero negativo passi mai, oh, non lasciatelo ancorare. Non potete evitare che passi nella vostra mente. Esatto, ma non lasciate che si fermi. Come disse il vecchio contadino, non posso impedire agli uccelli di volare sopra a casa mia. Ma lui aveva un fucile a doppia canna, disse, posso sicuramente impedire che si posino. Quindi tu fai la stessa cosa anche tu, vedete. Non lasciateli posare, lasciateli passare dritto. Ora, ecco il fucile da usare, sia il Nuovo che il Vecchio Testamento. È una doppia canna, è anche molto buono, vi dico. Li tiene tutti lontani. Bene, il cieco Bartimeo era là con tutto questo che gli passava per la mente. Se solo avessi potuto essere qui quando i grandi profeti scesero lungo la strada e si incamminarono verso il Giordano, li avrei fermati per qualche momento per una, giusto una breve chiacchierata, e avrei chiesto loro di pregare per me, e credo che Geova mi avrebbe dato la vista. Ora, all'improvviso, sentì un rumore. Sapete, è strano. Di solito, quando Gesù è vicino, c'è un po' di rumore in giro. Sapete, in qualche modo mi piace questo. Un po' rumoroso, sapete, e... Sapete, l'unico modo in cui potevano dire che Aaron era vivo quando entrava dietro il Santo dei Santi, aveva sugli orli della sua veste, aveva un melograno e una campanella. E questo è l'unico modo in cui potevano dire se fosse vivo o no. Faceva un piccolo rumore all'interno. Temo che abbiamo di nuovo bisogno di un melograno e di una campanella, sì, proprio di un po' di rumore. E così di solito dove c'era Gesù, se non c'era qualcuno che gridava, c'era qualcuno che si lamentava di lui, c'era un qualche tipo di rumore in corso. Quindi da dietro l'angolo arrivò un rumore e all'improvviso l'intero posto cominciò ad animarsi di gente. Il vecchio mendicante che si trovava di lato al muro e sembrava che molto lontano, probabilmente il doppio della distanza di questa tenda qui, era dove la strada passa da Gerico. E là lungo la strada era forse dove c'era il rumore e c'era gente che passava e ogni... Alcuni di loro urlavano, toglilo di mezzo, toglilo di mezzo! E il sacerdote gridava, tu ipocrita, non c'è niente in te! E qualcuno urlava, Osanna, Osanna, oh moltitudine mista! Ma poi, ecco, arrivò il capo stesso dell'esercito del Signore, che aveva incontrato Giosuè. Amen! Non è lui il capo dell'esercito? Era l'angelo del patto, la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Ed eccolo! E di nuovo qui venne, quando la gente diceva, i giorni dei miracoli sono passati, ogni speranza è svanita. Ecco che arrivò il capo dell'esercito del Signore, che passò giusto in tempo. Lui arriverà sempre puntuale. Eccolo qui, passare. Certo, il cieco non sapeva. Lo immagino che solleva la testa girandola per vedere se riusciva a sentire meglio da quell'orecchio. all'improvviso qualcuno lo calpestò e così via spingendolo indietro. Lo posso sentire dire: cos'è tutto questo rumore? Nessuno gli prestava attenzione, continuano. Stavano ascoltando alcuni che gridavano: «Toglielo di mezzo! Torna a Nazareth, dove appartieni! Non abbiamo bisogno del tuo, qua giù, in questo paese! Tornatene!» Tutti i tipi di rumore. Un altro urlava: «È il Signore degli eserciti! Osanna! Osanna nei luoghi altissimi!» Le moltitudini, uno che urlava probabilmente lanciandogli frutta marcia e tutto il resto. Ma Gesù, uscendo davanti alla folla, oh ma, il suo volto rivolto ai cieli, cosa c'era davanti a lui? Andare dritto a Gerusalemme per morire per i peccati del mondo. L'essere che lui era il figlio di Dio, il re di tutti i profeti, e sapere che quello gli spettava, i suoi pensieri certamente erano su questo. Non stava ascoltando la folla urlare: «Basta con questo e basta con quello e Osanna!» Non riusciva ad ascoltarlo, i suoi discepoli che faticavano a impedire che una rivolta lo assalisse. Alcuni cercavano di toccarlo per guarire, altri volevano schiaffeggiarlo o colpirlo con qualcosa per buttarlo giù. I discepoli, andando avanti, li respingono. Gesù, con passo fresco, tranquillo e costante, proprio lungo la strada, per la sua strada, con il volto rivolto al suo Padre Celeste, camminando come un figlio obbediente, correttamente. E mentre cammina tutti urlano. Credo che fu una gentile signora, forse, quando il cieco Bartimeo disse: «Perché? Cos'è tutto questo rumore?» Stavo proprio pensando: «Cos'è tutto questo rumore?» E forse una gentile signora si chinò e disse: «Beh, mendicante cieco, passa Gesù di Nazareth!» Oh, sorsero nuove speranze. Che cos'era? Qualcosa. Non poteva vederlo, ma un altro senso che aveva al deludito. La vista non è sempre. Vedere non è sempre credere. A volte udire e credere. La fede viene dall'udire, non dal vedere, dall'udire. Qualcuno gli disse che Gesù di Nazareth, oh, è quello il profeta lassù che si occupa dei malati. Beh, deve essere, dice la signora. Alcuni di loro gli stanno urlando e dicendo: il mio bambino è stato guarito da lui. Un altro uomo che cammina lì ha detto che era storpio, sta portando dei bastoni su cui una volta camminava. Ma il sacerdote pensava: oh, dice lui, fermalo per me. Fermarlo? Beh, non si riuscirebbe a fermarlo. Guardalo, sta risalendo la strada lì. E allora il vecchio mendicante cieco si alzò in piedi e gridò: oh, Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me. Oh, Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me. Ora sapete, in tutta quella folla che si ammassava, si accalcava, si agitava, e Gesù con il volto rivolto verso i cieli e camminava dritto verso il Calvario per essere crocifisso con i fardelli di tutto il mondo sulle spalle. Lui non avrebbe mai sentito quel povero piccolo vecchio fragile uomo là in fondo, di lato a quel recinto, cioè di lato a quel muro, che urlava: abbi pietà di me, quando loro urlavano di tutto. E mentre lui saliva per la strada, il cieco Bartimeo provava, diceva: oh, alcuni di loro dissero: zitto, è là in fondo alla strada. Lui questo non lo avrebbe fermato. Sollevò la mano: oh, Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me. Che cosa successe? Che cosa venne? La stessa cosa che avvenne alla donna che toccò la sua veste. Sapeva d'essere il più vicino che mai fosse a lui. Sapeva probabilmente d'essere il più vicino che sarebbe mai stato a lui nel cammino della vita qui. Quindi l'unica cosa che poteva fare era sollevare tutta la fede possibile per credere che Gesù non gli sarebbe passato oltre. La sua fede fermò Gesù di Nazareth sulla sua strada verso Gerusalemme. Tutto ad un tratto, mentre camminava, si fermò, si guardò intorno. Cos'era? Con il Calvario nella sua mente, con i peccati del mondo sulle sue spalle, con folle che urlavano da entrambe le parti, un povero mendicante analfabeta, la fede che quell'uomo aveva lo fermò su due piedi. E lui si voltò, lo guardò, disse: «Cosa vorresti fare?» Poi lui disse: «Signore, che vorresti che io faccia per te?» Disse: «Che possa ricevere la mia vista». Disse: «La tua fede ti ha guarito». Lo posso vedere mentre si gira su per la strada, il vecchio cieco Bartimeo che sta lì in piedi, dicendo: «Mi ha detto che sono stato guarito». Lo vedo che prova a guardarsi la mano. Disse: «Oh, posso sentire alcuni di loro dire: non è cambiato niente in te, tu sei, non sei diverso». Ma lui me lo ha detto, mi ha detto che io... Dopo poco lui, la luce del giorno iniziò a diffondersi intorno a lui. All'improvviso riuscì a vedersi le mani. Eccolo risalire la strada, urlando e gridando e lodando il Signore. La sua fede lo aveva guarito. La sua fede fu così grande che fermò Gesù di Nazareth ed ebbe una conversazione con lui. E se un mendicante cieco, con nemmeno abbastanza vestiti quasi per nascondersi la pelle, poté fermare un uomo che non era nemmeno in grado di firmare il proprio nome. Se la sua fede poté fermare Gesù di Nazareth in una moltitudine di persone che richiedevano il suo sangue, con un peso sul suo cuore e sapere che la morte lo aspettava al Calvario, quanto più la vostra fede dovrebbe fermarlo stasera e portarlo alle vostre necessità individuali. Alleluia! Oh my... Stavo leggendo una piccola storia su di lui non molto tempo fa, forse ho giusto un momento o due per questa. Dicevano che lui aveva una bambina, non l'aveva mai vista e aveva sempre pregato di vedere quella bambina. E mi dicono che il cieco Bartimeo aveva un paio di colombelle che facevano piccoli prodigi. Doveva fare qualcosa per attirare l'attenzione della gente, i passanti. C'erano così tanti mendicanti che non riuscivano a ottenere proprio niente. Ma se potevano vedere queste colombelle fare delle piccole capriole, che ora la storia potrebbe essere inventata... Fare delle piccole capriole l'una sull'altra. Beh, questo fermava la gente, guardavano le colombelle. Poi pensavano: «Oh, beh, gli do una moneta». Vedete? Ed è così che si guadagnava da vivere. E così dicevano che sua moglie si ammalò una notte e lui uscì a pregare e disse: «Dio, non ho niente, sono un povero mendicante, ma se farai guarire mia moglie, io ti darò queste due tortorelle domani in sacrificio». Così sua moglie guarì e lui mantenne la sua parola. Dicevano che non molto tempo dopo questo la sua bambina si ammalò gravemente in punto di morte e dicevano che il vecchio mendicante cieco pianse per la maggior parte della notte e dicevano che uscì a pregare e disse: «Signore, non ho nient'altro da darti». Ma oggi abbiamo dei cani, sapete, che guidano i ciechi. Dicono che allora avevano un agnello, che bardavano un agnello e lo addestravano a guidare i ciechi. Lui disse, Signore, mi è rimasta solo una cosa, ed è il mio agnello. Ma se solo guarirai la mia bambina e non la lascerai morire, non l'ho mai vista. Se solo lascerai vivere la mia bambina, io ti prometto che domani ti darò il mio agnello in sacrificio. Beh, disse, il Signore guarì la sua bambina. Il giorno dopo, sulla strada, per portare l'agnello al sacrificio, fino al tempio per farlo sacrificare, dicevano, Caiafa, il sommo sacerdote, era sulle mura e disse, «Cieco Bartimeo, dove vai?» Lui disse, «Oh, sommo sacerdote, è la tua voce?» Disse, «Vado al tempio a sacrificare questo agnello. Dio ha guarito la mia bambina e io ho promesso che gli avrei dato questo agnello». E disse, il sommo sacerdote disse, «Oh, cieco Bartimeo, non puoi sacrificare quell'agnello. Ecco, ti darò dei soldi e andrai a comprare un agnello al mercato lassù e sacrificherai quell'agnello». Lui disse, «Oh, sommo sacerdote, non ho promesso a Dio un agnello, io ho promesso questo agnello». Lui disse, «Ma cieco Bartimeo, non puoi dare quell'agnello. Quell'agnello rappresenta i tuoi occhi, rappresenta gli unici occhi che hai, cieco Bartimeo. Non puoi dare quell'agnello, rappresenta i tuoi occhi». Disse, «Oh, sommo sacerdote, manterrò la mia promessa a Dio e Dio provvederà un agnello per il cieco Bartimeo». Era una fredda giornata. Ma quando quel rumore provenne dal lato dell'edificio, Dio aveva provveduto un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo. Mio caro amico, quello stesso agnello è provveduto per te stasera. Se sei colpevole e i tuoi occhi non sono mai stati aperti per vedere la luce di Dio come uomo o donna, ragazzo o ragazza salvati, quell'agnello è stato sacrificato per te stasera. Se sei malato e pronto a morire e il tuo medico ha fatto tutto quello che può, l'uomo ha fatto quello che può, ma c'è un agnello per la tua malattia stasera. E chiniamo i capi mentre parliamo a questo agnello. Oh Dio, ci è stato insegnato nella Bibbia che sul trono nella terra della gloria c'era seduto uno che aveva un libro sigillato di fuori con sette sugelli. E il profeta pianse perché non c'era nessuno degno di prendere il libro per sciogliere i sugelli. E si fece avanti un agnello, uno che era stato ucciso dalla fondazione del mondo ed era degno di prendere il libro e di sciogliere i sugelli. Quell'agnello di Dio. Posso proprio immaginare quando il cieco Bartimeo seppe che si era fermato, in qualche modo entrò nella presenza del suo agnello provveduto. Lo vediamo ora che non cerca di piegare il suo mantello e di deporlo ordinatamente, così lui, se non otterrà la vista, sarà in grado di trovarlo. Ci viene insegnato che gettò via il suo indumento. Sapeva che l'avrebbe trovato. Solo così arrivò all'agnello. Oh, vieni, agnello di Dio. Togli la cecità dagli occhi delle persone stasera che confidano perché si sono uniti alla Chiesa o un qualcosa di fisico che è successo. Dio, fa che l'amore di Dio si riversi nel loro cuore. Concedilo, Signore. Togli tutte le condizioni insensibili e fa che l'amore divino si riversi nel loro cuore per mezzo di quell'agnello stasera e guarisci gli ammalati, perché lo chiediamo nel suo nome. E mentre abbiamo il capo chino, mi chiedo se ce n'è uno qui stasera che forse sta brancolando nel buio della chiesa senza sapere da che parte girarsi. se diventare metodista o rimanere presbiteriano o pentecostale o semplicemente non sai cosa fare. Non vuoi che lui ti dia la tua vista spirituale stasera, benedicendoti e togliendo con un bacio tutti i dubbi? Se sei un peccatore qui e vuoi essere ricordato in preghiera, alza la mano a Dio mentre tutti pregano ora, e io pregherò per te e gli altri. Anche la congregazione lo faccia. Vuoi alzare la mano? Qualcuno che ha bisogno di Cristo stasera e sa di aver bisogno di Cristo, vuoi alzare la mano? Io non conosco il tuo cuore, Dio sì. Ma l'agnello che venne da Gerico quel giorno, Dio ti benedica là dietro, mio caro fratello. Dio benedica te, sì, e te, sorella mia. Qualcun altro vuole alzare la mano. E Dio ti benedica, sorella mia, ti vedo là dietro. E Dio benedica te, fratello mio, seduto vicino alla colonna lì. Dio ti benedica alla mia sinistra, qui, sì, seduto vicino alla colonna laggiù, di nuovo un altro uomo. Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me. Dio, so che io potrei, questa potrebbe essere la mia ultima sera sulla terra. Devo incontrarti. L'ho trascurato, davvero, non sono sicuro della salvezza della mia anima. Voglio che ti ricordi di me, Dio, in questo momento, che in questa riunione io voglio che tu mi salvi stasera e che davvero metta a posto il mio cuore, in modo che quando la morte mi colpirà e sentirò il polso che mi sale nella manica e premerò un cuscino in punto di morte, il dottore si allontanerà dalla porta e dirà: non si può fare altro, se n'è andato oppure se n'è andata. I miei cari lasceranno la stanza piangendo. I freddi vapori della morte fluttueranno nella stanza. Dio, voglio vederti illuminare la valle dell'ombra della morte. Voglio che tu lo metta a posto ora. Vuoi alzare la mano? Qualcuno che non ha alzato la mano. Dio ti benedica, fratello mio. Sì, Signore. Amen, fratello. Sapete, 23 anni fa ho sistemato quello. Da allora sono felice. Ho detto al Signore che io non volevo problemi al fiume. Ogni giorno faccio l'inventario di me stesso. Non voglio problemi. Sarà terribile quella mattina. Tutte le urla e le grida che mai sentirete. I ricchi gettare i loro soldi per le strade. Arcobaleni che scintillano nei cieli, fulmini lampeggiare, tuoni rombare, la luna trasformarsi in sangue e gocciolare come sangue scuro cadente, il sole rifiutarsi di splendere, le rocce rombare, gli atomi esplodere ovunque, il fuoco cadere. Non voglio problemi allora. Voglio esserne sicuro, voglio essere sicuro adesso, perché sapete, questa potrebbe essere l'ultima ora che sarò qui, o tu, uno dei due. Sarà tutto finito allora, il modo in cui l'albero pende è così che cade. Ce ne sarebbe un altro, proprio prima di chiudere ora e pregare. Lo sapete, Dio conosce il vostro cuore. Non confidate nella teologia, non confidate nella conoscenza mentale. Se non hai avuto una vera esperienza con Dio e non sai che sei passato dalla morte alla vita, che l'amore divino di Dio regna nel tuo cuore, non correre rischi su quello, amico. Ricordate, vi dico nel nome del Signore, nient'altro funzionerà. Oh, dite, io predico il Vangelo, non importa, ho scacciato diavoli, ho tenuto servizi di guarigione, non importa. Gesù disse: molti verranno a me in quel giorno. Signore, non ho io predicato nel tuo nome, profetizzato, non ho nel tuo nome scacciato i diavoli e fatto molte opere potenti. Egli dirà: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, io non vi conobbi nemmeno. Fareste meglio essere sicuri prima di pregare ancora una volta. Qualche mano che non si è ancora alzata. Alzereste la mano per la preghiera. Va bene. Vogliamo Dio ti benedica, madre. Dio ti benedica. Vedo la vostra mano. Proprio così. Preghiamo ora. Gentile Padre Celeste, ci sono stati dei giovani e dei vecchi, entrambi con le mani alzate. Vieni ora. Non vuoi, Gesù? Parla di pace nel profondo del loro cuore. Non avrebbero potuto alzare le mani a meno che tu non glielo avessi detto, ma lo hanno fatto. E tu hai detto nella tua parola: chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Sappiamo che in questo momento la trasformazione delle ombre oscure della morte che era sospesa sul volto di queste persone si sta ritirando ora e speranze stanno arrivando, non con l'occhio fisico, ma nell'occhio spirituale, che hanno fatto ciò che era giusto e hanno accettato Cristo ora come loro Salvatore. Dio, prego che tutte le loro tenebre si dileguino e che i poteri del tentatore, del dubitatore siano spezzati e vivano nella vita cristiana e nella luce il resto dei loro giorni e tornino a casa da te in pace al tempo della fine. Dio, concedi che nell'altro mondo, che una sera, un giorno piuttosto, perché non ci sarà notte, che li incontrerò, se non qui sulla terra, ci sederemo laggiù nel regno. Dove Moody, Essenke, Pinney, Knox, Calvino, Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni, dove molti dei nostri amici qui, Paul Rader, il caro fratello Upshaw, molti di quegli altri vecchi valorosi soldati che sono passati oltre il velo, hanno giusto fatto un passo oltre il velo. Loro capiscono, possa incontrarli tutti e questi stasera che ti hanno accettato. Fino ad allora, Padre, tienili dolci e felici nella loro esperienza con te, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Wish I could sing that beautiful song.
Vorrei poter cantare quel bel cantico. E tutta la notte fu trasformata in giorno. Quanti lo amano con vero amore divino. Ora, come lo sapete? Ecco una prova. Perché avete amore l'uno per l'altro. Esatto. Sappiamo di essere passati dalla morte alla vita quando amiamo i nostri fratelli. Gesù disse: da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, quando voi diventate membri di una chiesa. Quando giubilate. Quando parlate in lingue. Quando tenete il servizio di guarigione. Predicate il Vangelo. Quando avete amore l'uno per l'altro. Amici, non sono più un ragazzino, ho visto molte prove, ma non ho ancora mai visto nulla che potrebbe prevalere sull'amore. Proprio toglie tutto di mezzo. L'amore conquista gli animali selvaggi, l'amore conquista, è davvero la forza più vincitrice che ci sia, perché è Dio. Sapete perché posso aiutarvi? È perché mi amate e mi credete. Se non mi credeste, non importa che tipo di opere Dio faccia tramite me, non ottereste comunque alcun beneficio. Lo sapete? Questo è il mio successo con il Signore. La gente mi ama e io amo loro. Ed è da qui che viene il successo. Altrimenti, se non fosse, guardate Gesù, disse: se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete a motivo delle opere, vedete? Ora c'è una donna che toccò la sua veste, fu guarita. Un cieco gridò a lui e fu guarito. Ma ci fu un soldato romano che non credeva che lui fosse un profeta e un gruppo di ebrei che non ci credeva. Gli misero uno straccio sul viso e lo colpirono sulla testa e dissero: ora tu profeta, dici chi ti ha colpito. Se sai tutte queste cose, dici chi ti ha colpito e ti credo. Vedremo se ce lo dirai ora. Non aprì per niente la bocca. No, le opere di Dio non devono essere rese un pagliaccio. Gesù non venne per fare il pagliaccio a quel tempo. Non viene per fare il pagliaccio adesso. Satana cercò di tentarlo, disse: fai un miracolo, lascia che ti veda farlo. Non avete sentito la gente dirlo? Lascia che ti veda fare qualcosa. Lascia che ti veda. Un uomo, non molto tempo fa, non sapendo, un fratello, quando stavo predicando in Arkansas, disse: io per una sola prova fisica che una persona fosse mai guarita, guarigione divina, pagheremo $1,000 la nostra chiesa. Così andai a prendere un paio di medici e circa 4 casi di cancro che erano stati guariti. Il medico lo disse e li portai dritto a casa sua. Dissi: lo invieremo alla missione all'estero. Quando arrivai alla porta, oh, disse: sei il reverendo Branham? Dissi: sono io. Disse: bene, ora devi andare da qualche parte qui in Texas e prenderemo una bambina e voglio che tu vada tra i miei fratelli. Disse: io non ho i soldi. Disse: no, sono venuto a prenderli. Ecco le persone a cui i medici avevano rinunciato e detto che avevano il cancro. E noi abbiamo pregato per loro e Gesù le ha guarite. Ora hai detto alla radio che questo è quello che avresti dato. Ora daccelo. Dissi: ecco una di loro, era l'infermiera dei Mayo, una di il dottor Mayo della clinica Mayo, una delle loro infermiere. Vogliamo riscuotere $1,000. Disse: bene, ora andremo qui e prenderemo una persona, una bambina, e le taglierò la mano con un coltello e poi tu la reggerai davanti ai miei fratelli e la guarirai e poi noi ci crederemo. Dissi: fratello, sei tu che ha bisogno di guarigione da una deficienza mentale. Dissi: quello è veramente, dissi, chiunque che persino ci pensasse, c'è qualcosa di sbagliato quassù. Vedete? E dissi: è lo stesso vecchio spirito che diceva: scendi dalla croce e ti crederemo. Lo stesso vecchio spirito disse: fai un miracolo qui davanti a me e ti crederemo. Dissi: fratello, tu sei, prego che Dio ti amo, e questo non è con ipocrisia. Dissi: ma ti amo e prego che un giorno Dio abbia misericordia della tua anima peccatrice. Disse: io non pecco. Dissi: cos'è il peccato? Il peccato è incredulità. È l'unico peccato che ci sia, è l'incredulità. Dissi: è senz'altro peccato. Ora facciamo sì di non essere peccatori increduli stasera, ma mettiamo insieme la nostra fede e crediamo con tutto il cuore. Volete farlo mentre preghiamo per i prossimi 15 o 20 minuti? D'accordo. Stanno ancora dando le A? Oh, F, distribuiscono i biglietti di preghiera F. Pensavo che per un paio di giorni ce ne fossero un paio di centinaia. Va bene, allora stasera cambieremo con il biglietto di preghiera F. Quanti ne avete dati? 100? 100 F. Partiamo da 20 stasera. Chi ha F? 20. Vediamo se io sono tutti F. 20, 21. Chi ha F21? Alzate la mano, vediamo se ora va bene. Guardate il biglietto del vostro vicino, potrebbero essere sordi, forse muti. Guardate questi biglietti sulle barelle e così via. E hai un biglietto di preghiera, signora? Sì? Va bene. Hai un biglietto di preghiera? Va bene? F21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ora, che si mettano in fila per primi, proprio qui. D'accordo. Va bene, mentre stanno arrivando, ora guardatevi intorno. Se è qualcuno che non può alzarsi, beh, voi alzate solo la mano e noi li faremo portare quassù dagli uscieri. Vedete? Va bene, ora è, credo, da 20 a 30. Ora, 31, 32, 33, 34, 35, lasciateli venire subito dopo. Va bene? Sarebbe da 20 a 35. Ora che si alzino per primi. Ora F20 a F35. Ora vediamo come si metteranno in fila. Forse possiamo prenderne degli altri e scoprirlo ora. Ora voglio la vostra completa attenzione ora per i prossimi pochi istanti. Ora ascolta, caro amico, questa è la tua riunione. Ora io stasera, parlando su questo, dopo aver spiegato i servizi di guarigione, ora ricordate, non credo che ci sia alcuna virtù in nessuno per guarire qualcuno. Non credo che ci sia nessun potere che nessun individuo abbia per guarire qualcuno. Credo che due cose che non si possano fare, che nessuno possa perdonare i peccati o guarire le malattie. Ricordatevelo, nessuno può farlo perché Gesù l'ha già fatto al Calvario e voi lo accettate come vostra fede personale nelle sue opere compiute. Lo credete? Dite Amen. Vedete voi, ora Dio ha posto alcuni segni nella Chiesa. Primo, un predicatore. Questo è il segno migliore, predicare la parola. Se fossi io, se non poteste accettare la mia parola per quello, questo risolverebbe la questione. Ma non nostro padre. Poi egli pone altri nella Chiesa. Dopo i predicatori, pone i dottori, pone i profeti, pone dei doni di guarigione. Non significa per guarire ora, significa fede nella guarigione, vedete? Proprio come la predicazione, allo stesso modo. Non è nessun potere con cui guarire. Quando si afferma di avere un potere con cui guarire, allora lo si toglie dal Calvario. Credo che se lo sostieni, fratello mio, se mi sbaglio, perdonami. Ma per come vedo la scrittura, quello è già compiuto. Come potrebbe... Un fratello degli uomini d'affari cristiani mi ha comprato e dato questo vestito. È stato pagato. Me l'ha dato circa un anno fa, prima che andassi all'estero. Ha detto, Billy, ti serve un completo. Il mio era tutto consumato sul colletto. E lui mi ha comprato e dato questo completo. Ora non c'è bisogno che qualcuno cerchi di pagarlo. È già pagato. È mio come dono, giusto? E così è la salvezza. E così è la guarigione. Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Abbiamo ricevuto guarigione. Esatto? Ora, quanti sono tutti in piedi? Sì? Ci sono tutti? Va bene. Ne volete degli altri o è... Beh, non importa quanti siano in piedi, noi non è questa l'idea. Il fatto è, amico, è di far muovere lo Spirito Santo tra la gente. Ora, guardate, c'è una signora qui in piedi. Questo è un dono divino. Ed è, c'è una signora qui in piedi davanti a me. È una completa, perfetta estranea per me. Non l'ho mai vista in vita mia. Siamo estranei, sorella, senza dubbio. Ora, mettiti qui. Ora, per prima cosa posso dirvi tramite la Bibbia che è la parola eterna di Dio ed è la verità. E tutto ciò che è contrario a quella non è da Dio, secondo me. Deve essere questa. Questo è il fondamento. Questa è la parola di Dio, prima di tutto. Va bene? Poi, in secondo luogo, lui ha dei predicatori che vengono a predicare questa parola, che la comprendono e dicono al popolo. Poi, dopo, egli mette profeti nella Chiesa. I profeti sono veggenti che prevedono le cose e dicono cose che accadono, ed è tutto tramite lo Spirito di Dio. E quando Gesù era qui sulla terra, per i nuovi arrivati, non sostenne mai di essere un guaritore. Quanti lo sanno? Alzate la mano! Disse, non sono io il guaritore. Disse, io non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Lui fa le opere. È vero? E Gesù disse, in verità, San Giovanni 5, 19, in verità, io vi dico che il Figlio, il corpo, io non posso fare nulla, il Figlio, il suo Spirito, io non posso fare nulla da me stesso se non ciò che il Padre dentro di me mi mostra. Vedete? E ciò che il Padre mi mostra per visione, quello io vado a fare. E questo che disse? In verità io vi dico, il Figlio non può fare nulla da se stesso, ma ciò che vede fare al Padre il Figlio lo fa anch'egli, simigliantemente. Quando fu interrogato sul fatto di non aver guarito tutti quelli a Betesda, guarì solo un uomo stesso sul lettino. Osservate lì! E Gesù sapeva che quest'uomo era lì, ed era stato lì, e da molto tempo in questa condizione. È vero? Quanti sanno che la Scrittura dice questo? Gesù sapeva che lui sarebbe stato lì, certo. Come faceva a saperlo? Il Padre glielo aveva mostrato. C'erano disabili e cieche, curvi e storpi e mutilati. Gesù camminò intorno a loro fino a quando non trovò quell'uomo che Dio gli aveva mostrato. Era lì. Disse, vuoi tu essere sanato, Signore? Disse, non ho nessuno che mi metta nell'acqua. Disse, qualcuno ci arriva prima. Disse, prendi il tuo letticello e vai a casa tua. Lui non lo mise mai in discussione. Prese solo il suo letticello, se lo mise sulle spalle e si avviò. La forza cominciò ad arrivare e se ne andò. Gesù si allontanò e lasciò gli altri, perché il Padre non gli aveva mostrato altro. Vedete? La donna al pozzo. Ecco di nuovo una donna stasera per cominciare. Ora, guardate, lei è una donna, io un uomo. Ora, non ci siamo mai incontrati in vita nostra. Ora vediamo se questa è la Scrittura. Ora, Gesù salì e si sedette ad un pozzo. Il Padre lo aveva mandato al pozzo. Non lo sapeva. È tutto ciò che sapeva. Sali al pozzo su, vicino a Samaria. Ora il Padre, Dio, non credete che Lui stia operando in noi? Non disse che lo avrebbe fatto? Le identiche cose che faccio io le farete anche voi. Lui va lassù e si siede al pozzo. Bene, è quello che il Padre gli disse di fare. Il Padre mi ha mandato nella San Fernando Valley, in California, in questa riunione intenda. Sono solo venuto qui, è tutto quello che so. Sono solo qui, ecco, c'è una donna. Bella, uscì una donna a prendere l'acqua. Così Gesù andò a parlarle, disse, portami da bere. Lei disse, non è consuetudine per voi giudei chiedere ai samaritani una cosa così. Non abbiamo rapporti. Mentre proseguivano la conversazione, continuarono a parlare finché Gesù non trovò esattamente dove si trovava il problema di lei. Egli disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho. Disse, così, ne hai avuti cinque. Lei disse, vedo che sei profeta. Disse, ora sappiamo, noi samaritani sappiamo che quando il Messia verrà ci annuncerà tutte le cose. Ma lei non riusciva a capire chi lui fosse. Disse, devi essere profeta. Gesù le disse che lui era il Messia. È così? E quando lo fece, lei corse nella città e lo disse agli uomini. Disse, venite qui a vedere un uomo. Io ero là fuori, sono solo uscito a prendere dell'acqua. E l'uomo mi ha detto la cosa malvagia che sto facendo. O in qualunque modo lo espresse. Disse, non è proprio il Cristo. Non è il segno che il Cristo doveva essere. Ora, cosa pensava di lui la grande chiesa di quel giorno? Che cosa dicevano che fosse? Belzebù, il diavolo, il capo di tutti gli indovini e ogni altra cosa che è malvagia. Ma lei cosa disse che era? Il Messia. Sapeva che quello era il segno del Messia. E se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, è ancora il segno del Messia. Proprio così. Quindi, non io sono solo un uomo, che e voi siete solo uomini, donne. Lei è solo una donna, io un uomo. Ma il Messia, il Gesù risorto, che disse queste cose che io un po' e il mondo non mi vedrà più, gli increduli. Ma voi mi vedrete, perché sarò con voi fino alla fine del mondo. E le identiche cose che faccio io, le farete anche voi. Cosa? Secondo come mostra il Padre. Solo recitarlo in un dramma. Ora, come l'ho spiegato ieri sera di come le visioni come questa siano secondarie. La visione principale è quando Egli si mostra. Ma questa è secondaria. Ora chiederò a tutti voi, se volete, di essere davvero riverenti e farò una proposta con voi. Io guarderò la fila prima. Non credo tutti voi, nessuno di voi mi conosce, vero? Proprio io mi conoscete. Alzate la mano se siamo estranei. Tutti voi lungo la fila di preghiera lì. Alzate la mano se siamo tutti estranei. Bene. Quanti là in platea non hanno biglietti di preghiera eppure volete essere guariti e siamo estranei? Vediamo le mani alzarsi. Ovunque. Va bene? Abbiate solo fede. Ora ricordate il cieco Bartimeo che poté trarre la fede attraverso il Signore Gesù. La donna toccò la sua veste. Ora, se Gesù verrà a operare proprio qui, il che proprio qui, visibilmente davanti a voi, che dichiaro. E se qualcuno volesse prendere il mio posto e venire quassù, è il benvenuto al microfono. Va bene, venite lungo la fila di preghiera. Se non pensate che sia giusto e da Dio, beh, venite a prendere il microfono. Siete benvenuti. Ora, ma qui, se è così, e sto dicendo la verità, e sto dicendo la verità su Cristo, allora se parlo di Lui e dico la verità, Lui è obbligato a rispondere e a dire che ho detto la verità. Allora avete il diritto di dubitare di me adesso. Ma se lui fa quello che ho detto che farà, che è risorto dai morti e sta facendo lo stesso, poi se non credete, allora Dio sia misericordioso della vostra anima peccatrice. È tutto quello che io so. Ora, se Gesù farà la stessa cosa con questa donna qui, lei sapendo che non ci siamo mai incontrati prima in vita, se lui lo farà e saprà perché cosa lei è qui, come lui sapeva che cos'era la donna lassù al riguardo. Ognuno di voi, di un solo accordo e un solo cuore, crederà al Signore Gesù Cristo e crederà che Lui vi darà stasera proprio quello per cui siete venuti. Volete farlo? Alzate la mano. Vorrei che tutti voi che lo credete davvero alzaste la mano. Lui vi sta guardando. Amen. Dio vi benedica. Ora, Padre Celeste, io non so cosa fare di più con tutta la conoscenza che ho e non ne ho nessuna se non quella che viene da Te. E prego, Padre, che Tu ora Ti muova sopra questa piccola congregazione e che gli angeli di Dio proprio vengano vicino stasera. È una fredda serata. Hanno sofferto a lungo stando qui al freddo. Ricompensali, Signore, guarendo tutti. Concedilo, Signore, che questa sia una sera in cui ogni persona sia guarita. E ora, Padre, manda l'angelo del Signore, stai qui accanto al Tuo umile servitore e ungimi. Tu sai, Signore, che io non conosco queste persone, sono degli estranei per me. ma tu li conosci, e prego che mi aiuti, Signore, e mi dia le stesse cose per cui la gente è qui, affinché possano sapere che tu sei risorto dai morti, e che sei vivente qui stasera, e che sei pronto ad aiutarli. E il tuo atteggiamento verso di loro oggi, se sei risorto dai morti e ti dimostri con potenza, allora il tuo atteggiamento è lo stesso che era a quel tempo. Concedilo, Padre, e benedici e perdona i nostri peccati. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Ora siate tutti davvero riverenti. Credo che qui ci sia un fazzoletto su cui pregare. Va a una signora e qui ce n'è un altro, forse è la stessa cosa, e pregherò su questi, e questa è solo una lettera privata per me. Nostro Padre Celeste, benedici questi fazzoletti per il loro scopo destinato. Nel nome di Gesù lo chiedo. Amen. Ora, sorella, stai proprio... Va bene, potete proprio lasciarla stare lì. La distanza non c'entra niente. L'unico motivo per cui vengo qui è perché sto cercando di isolarti da tutta la massa di persone per contattarti. Gesù mandò via persino i suoi discepoli quando dovette contattare quella donna, vedi? Hai mai letto la storia? Mi chiedo se hai mai pensato che se tu potessi stare dove stava quella donna, non sarebbe meraviglioso? Hai sempre pensato che tu sarebbe meraviglioso? Se solo sapessi, mia cara sorella, che ti trovi nella stessa posizione, proprio così, sei consapevole come credente ora che sta succedendo qualcosa. Proprio da quando mi sono girato da questa parte e ho iniziato a parlare, una vera sensazione dolce e umile è giunta su di te. È vero? Se è così, alza la mano verso le persone. Così. Perché tra te e me probabilmente non ne hai mai visto la foto. Quella luce sta proprio mulinando tra te e me. Ora, presto, se Dio vuole, Lui sarà. Forse tu sei solo nelle tre dimensioni. Questa è un'altra dimensione. Si sta spostando su di me, ma è uno spirito, capisci? È in un altro mondo. Gente, non se ne sono andati, sono vicino a noi, gli angeli e tutto il resto, gli angeli sono di Dio, sono accampati intorno a coloro che lo temono. Ricordate Eliseo giù a Dotan quella mattina quando il ragazzo disse: Ois, gli eserciti dei siriani ci sono addosso. Disse: ce ne sono più con noi di quanti ce ne siano con loro. Lui non poteva vedere nessuno. Disse: Dio, apri gli occhi di questo giovane. E quando lui aprì gli occhi, intorno a quel vecchio profeta c'erano angeli di fuoco e carri di fuoco. Loro... C'era solo, allora ce ne sono più con noi di quanto ce ne siano con loro. E questa è la dimensione, ora quando si nasce. Forse non vedrete mai, capite, tali cose, ma ci credete comunque. Quanto è più grande la loro ricompensa di chi non ha mai visto e crede. Ma alcuni di noi sono nati per questo. Dio pone questo nella Chiesa fin dalla nascita del bambino. I profeti non sono solo proposti dall'uomo. È uno nato col dono in tutta la Scrittura, nato dall'infanzia. E ora una signora che mi sta davanti, e io, se la congregazione mi sente ancora, l'angelo del Signore si sta stabilendo e so che vengo ascoltato da qualche parte. Ma lei soffre di quello che pensa sia una costola rotta, e nel suo fianco ha una protuberanza nel fianco o un nodulo di qualche tipo, ed è stato causato dalla sabbia che ha colpito un qualcosa che l'ha colpita e ha fatto sì che questo accadesse. E così... Ora non so cosa ho detto, ma non sono stato io a dirlo, è stato qualcos'altro a dirlo. Ma era vero qualsiasi cosa fosse? Se sì, alza la mano. Ora sai che qui c'è qualcosa oltre l'uomo, è così? Perché sai se era vero o no, ne sei testimone. E se è vero che ha alzato la mano verso l'uditorio, che è vero, e la donna qui in piedi, con la Bibbia davanti a noi, sapete che non direbbe qualcosa di sbagliato. E anche una donna cristiana oltre a questo. È vero. Allora, cosa c'è qui? Gesù di Nazareth, risorto dai morti. È il suo spirito che si muove. Ora, vieni qui, sorella. Qualunque cosa fosse, se Gesù disse queste parole quando lui, l'ultima cosa che disse quando lasciò la terra, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Marco 16. Se mettono le mani sui malati, guariranno. Ora, dovrei essere un credente perché qualcosa avvenga proprio come è avvenuto. Perché è Dio che ti prova che sono un credente. È così? E tu sei una credente, altrimenti non sarei mai stato in grado di farlo. È stata la tua fede a farlo. Ora, noi così vicini a Dio, cosa succede allora se metto le mani sui malati? Cosa succede? Guarirà. Ora, nostro Padre Celeste, in obbedienza ai comandamenti del nostro caro Signore Gesù, impongo le mani sulla mia sorella e chiedo che le sue parole siano adempiute e qualunque cosa non vada in questa donna, che possa stare bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai felice rallegrandoti. Ora, guarda, proprio dimenticatene se si trattava di malattia, di qualcosa che non andava in te, o se è qualcosa che qualcun altro vuole. Qualunque cosa fosse, dimenticatene completamente, è tutto finito. Vai, lodando Dio per questo, vedi? Andrà tutto bene. Amen. Oh, egli è meraviglioso! So che pensate che io sia fuori di me, ma non lo sono. No, no, sono davvero cosciente. Va bene, abbiate semplicemente fede. Va bene, che la signora venga qui. Vieni avanti, sorella. Ora, suppongo che anche io e te siamo estranei, vero? Io e te insieme abbiamo anni di differenza di età e siamo, ma noi abbiamo lo stesso Signore Gesù, vero sorella? Ora, io non ti conosco, non ti ho mai vista, ma Gesù sa tutto di te. E avete letto nella Bibbia, dove nel Vecchio Testamento i profeti lo facevano. E Dio promise la stessa cosa. È il più grande di tutti i profeti e di tutti i re e Signore. E loro maestro fu Gesù. Quando era qui sulla terra faceva proprio questo, come la stessa cosa, solo più grande. Poi se ne andò e disse le stesse identiche cose che faccio io, farete voi fino alla fine del mondo. Quindi è proprio Gesù nella sua Chiesa. È così? Se è, ora non so, e non potrei guarirti. Se sei malata, non so. Ma se sei malata, non potrei guarirti. Gesù dovrebbe guarirti, non è vero? Ma egli lo farà se lo crederai. Ora, lui proprio sapendo, ora, e se lui fosse qui con questo completo addosso che mi ha fatto donare dal fratello Gardner, ora, e se fosse qui in piedi con questo completo, ora, non potrebbe dire, ora, vieni qui, ti guarirò. No, non lo farebbe. Se lo facesse, dovrebbe tornare sulla sua parola, direbbe, figlio mio, non credi che io l'abbia fatto quando sono morto al Calvario? Ho acquistato la tua guarigione. Diresti, sì, Signore. Allora lui direbbe, allora secondo la tua fede ti sia fatto. È giusto? Oppure, e se succedesse che il padre glielo mostrasse e glielo dicesse, lui sarebbe in grado, potrebbe dirti cosa non andasse in te o qualcosa del genere. Non è vero? Potrebbe essere in grado di farlo. Ma è tutto quello che potrebbe fare. Ora, lui è la stessa cosa che egli è stasera, solo che opera attraverso esseri umani. Ora, Credi con tutto il cuore e sicuramente Lui ti guarirà. Credo che lo farà. Non è vero, mamma? Non credi che ti guarirà? Certo che lo farà. Che Dio mi aiuti a fare qualcosa per innalzare la tua fede. Vedo una cosa, la donna, se la congregazione mi sta ancora ascoltando, c'è un'ombra intorno alla donna, è molto, molto malata. Ha problemi ai reni, proprio così, ed è un cancro al rene. E ha anche l'artrite, perché la vedo, a volte si muove a stento. La visione sembra svanire, ma quelle cose sono vere, così? Sono vere. Credete ora? La donna è il giudice. La visione sembrava un po' offuscata. Un momento, lasciatemi parlare di nuovo con lei, solo per il contatto della tua anima, sorella. Ora, guardami giusto un attimo. Sembrava che ci fosse qualcosa che lui vuole. Ti vedo in qualche modo. Stai cercando di muoverti o guardando o... No, riguarda il tuo braccio. Su un braccio, sotto il braccio, hai un punto. È il braccio sinistro. Gesù può guarire anche quello. Lo credi? È un nodulo che è un tumore ed è proprio sotto il braccio sinistro. Ma Gesù Cristo può sanarti. Lo credi? Allora vieni qui. Abbi fede adesso. Vogliamo pregare? Nostro Padre Celeste, impongo le mani su questa donna e prego che come il cieco Bartimeo stette là e ricevette la vista, possa anche lei, Signore, ricevere la sua guarigione e che queste ombre della morte siano rimosse da lei. Possa lei andare e stare bene. Prego questa benedizione per la mia sorella, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai rallegrandoti e felice e ringraziando Dio. E sì, in salute. Va bene. Siamo estranei, suppongo, sorella. Ma Dio ci conosce entrambi. Non è vero? Ci conosce entrambi. Ora, se ci fosse qualcosa, se avessi una specie di guarigione o qualcosa, per prima cosa, se lo dicessi mi sbaglierei, non sarei scritturale. Ma se l'avessi, dico, se l'avessi, e se fossi un medico e sapessi cosa non va in te, e poi non lo facessi, sarei un ipocrita. Sì, Signore, se potessi aiutarti e non lo facessi. Ma l'unica cosa che posso fare è solo come mi dirà Lui, e questo è per fede. La tua fede in Cristo. È successo qualcosa in quel momento. Ora, tutti molto riverenti. Qualcuno stava pregando. Oh, eccolo. Lode a Dio. Grazie, sorella, per aver pregato. Ho sentito la tua preghiera. Anche Gesù l'ha sentita. Il tuo herpes zoster ti lascerà ora, seduta proprio lì, con la mano alzata, così, la madre lì, seduta con la mano alzata. Ora tu, sì, ora puoi andare per la tua strada rallegrandoti. Lui ha ascoltato la tua preghiera. Grazie, sorella, per la tua fede in Dio. Amen. Non è Lui meraviglioso, sorella? La tua fede fa questo. Ora, pregate, e tu prega, sorella. Tutti voi siate in preghiera. Ora, essendomi la signora un'estranea, ora, solo per parlarti come suo servitore, continua a muoversi tra l'uditorio. In platea c'è fede che emerge, vedete? A volte non so cosa sia, devo solo fare quello che Lui dice. Quando lo Spirito del Signore comincia a muoversi, devo solo muovermi come si muove con me. Vedete? È tutto una cosa. Io, eccolo lì, sopra una donna che è molto nervosa, seduta proprio lì, e suo marito è piegato verso di lei. Lui soffre di un'ernia ed entrambi stanno pregando di essere guariti. È così? Siete marito e moglie. Vi vedo entrambi nella stessa stanza insieme. Va bene? Imponetevi le mani. Padre Celeste, nel nome di Gesù, possano essere guariti. La loro fede, Signore, ti ha toccato e ha detto che questo accada. Nel nome di Gesù, possano essere guariti. Amen. Dio vi benedica, mio caro fratello e mia cara sorella. La vostra fede ha fatto questo. La vostra fede solamente. Se solo potete credere. Oh, ma non è Lui meraviglioso? Ci sono un altro uomo e la moglie che sono seduti proprio lì dietro. E la donna soffre di ernia, seduti proprio dritti nella loro stessa direzione. E l'uomo ha problemi di udito e anche le emorroidi. E sono seduti proprio lì in cima, la donna e l'uomo. Siete guariti, tutti e due. Gesù Cristo vi fa... Mi senti ora, vero, fratello? Le tue orecchie si sono aperte. Sia lodato Dio. Ecco il nostro Signore Gesù, nelle sue abbondanti misericordie, seduti lì avendo fede. Che cosa fa questo? La stessa fede che era nel cieco Bartimeo. Tutti voi dovreste credere. È sospesa sopra la signora, nella barella. Mi chiedo della sua fede. È molto malata. Problema d'asma, ha la tubercolosi, l'artrite, è così, vero signorina, tu nel... è vero, madre, se solo tu potessi credere e credere che io sia il profeta di Dio, non appena questo servizio è finito, prendi quel lettino e assemblalo e vai a casa, abbi fede, credi. Ora, signora, solo un momento per te. Mi dispiace, devo proprio muovermi come si muove. Non spostatevi in giro, nessuno. Vedete voi, l'angelo del Signore è una luce, è una colonna di fuoco, vedete? Proprio una luce come smeraldo che arde e si muove. E voi che vi muovete, a volte siamo noi, l'anima umana, siete tutti come sotto controllo, e se vi muovete, e io so dove si trova lo scettico, so dove si trovano i credenti, devo guardare esattamente, quando quello si muove, è un conflitto, è nella vita dello spirito. Ora, qui... sembra che potreste vederlo. Vedo del sangue che gocciola. È da quella persona seduta proprio lì, circa tre file indietro. Seduta lì, ha del sangue che gocciola dai polmoni. Ha un problema, una perdita di sangue. Sì, signore.
Have faith. Don't doubt, but believe in Jesus Christ will make you well.
Ora abbi fede, non dubitare, ma credi, e Gesù Cristo ti farà stare bene. Se puoi credere, tutto è possibile. Ora, credi, sorella? L'uomo che si trova proprio laggiù da questa parte soffre di problemi alla prostata. Si trova proprio qui dietro, mi sta guardando. Un uomo piuttosto anziano. Se puoi credere, mio caro fratello, ti lascerà e non tornerà mai più. Confido in Dio che tu abbia la tua fede e creda con tutto il cuore. Riceverai quello che hai chiesto. Meraviglioso! Ora la signora, mi dispiace sorella, devo proprio, vedo delle altissime montagne che appaiono davanti a me, montagne enormi, sono ricoperte di neve. Oh, sei qui per qualcun altro e quella persona vive proprio su una montagna. È Denver, Colorado, e questi è un uomo ed è un tuo parente ed è un uomo non salvato, non è un cristiano, è buio intorno all'uomo. E ha avuto, è stato in una specie di ospedale e ha avuto un'operazione al cervello e hanno danneggiato i nervi e lui è un nervo dell'equilibrio, non può camminare, stai cercando di non può sedersi o andare avanti così ed è tuo cognato. Proprio così. Ora, quel fazzoletto con cui ti sei asciugato le lacrime dagli occhi, mandaglielo nel nome del Signore Gesù e che possa essere sanato per...
Just have faith, don't doubt, believe and...
Abbiate solo fede. Non dubitate, credete e riceverete. Se puoi credere, riceverai. La Bibbia ha detto che avreste ricevuto. Continuo a vedere una donna spagnola in piedi a mezz'aria, proprio qui, da qualche parte. Non so dire dove sia, quindi prega dovunque tu sia. Potresti anche essere dietro di me, non so. Ma per favore, siate riverenti e rimanete tranquilli solo per qualche istante. Oh, che meraviglioso Signore Gesù abbiamo! Quanto è buono! Quanto è prezioso! Fa tutte le cose bene! Ora, se posso avere l'attenzione della signorina qui, che è davanti a me, sorella, non piangere. Vedi, Bartimeo forse pianse, ma se hai bisogno di qualcosa, Gesù è qui per provvedere tutto ciò di cui hai bisogno. Ora, io sono tuo fratello e ti direi solo la verità, sorella. E tu sai che non ti conosco o non so niente di te, né sei consapevole. È così, sorella? Ma non puoi credere che io stia dicendo la verità sulla Bibbia? Che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se tu fossi in piedi nella sua presenza, lui saprebbe di te quello che gli rivelerebbe il Padre. È vero? La donna toccò la sua veste, solo che non poteva dirlo finché il Padre non glielo avesse mostrato. Disse, proprio come il Padre mi mostra, così faccio. Mai, che fede meravigliosa si muove in questo uditorio. Oh, se voi, quando me ne sarò andato da qui da settimane, voi gente scoprirete che starete bene. State guarendo, proprio non posso dirlo. Sembra che sia davvero dappertutto. Sembra proprio come se solo mi guardo intorno e tutto proprio si illumina in quella direzione. E poi una tale fede, state venendo guariti, ve ne renderete conto. Forse solo guardate, vedete, pastori, se la vostra gente non viene a dirvi che loro sono stati guariti qui e non erano nemmeno vicino, nessuno ha parlato con loro né niente, stanno venendo guariti comunque, non si può proprio dirlo quando è proprio così tanto adesso.
So maybe with our sister here.
Quindi forse con la nostra sorella qui hai un problema alla gola. Hai un problema alla gola, esatto. E sei molto nervosa, agitata. E ti è appena successo qualcosa come un infarto. Hai avuto un infarto proprio di recente e ti ha lasciata molto debole e nervosa. Vieni qui, caro Padre Celeste, l'autore della vita e il donatore di ogni buon dono. Manda le tue benedizioni su questa tua umile serva, Signore, e guariscila e sanala completamente. Ti chiedo nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Ora vai, non dubitare di nulla, sorella. Ora sei benedetta da Dio e ho chiesto e credo di ottenere ciò che chiedo. Non lo credi? Allora vai, reclamalo e avrai ciò che hai chiesto. Amen. Abbiate fede in Dio. State credendo? Ora, per favore, io suppongo che forse sono sì, forse mi sto attardando. Va bene, solo un momento, tutti. Davvero sto cercando di lavorare per voi, per Dio a voi, se solo starete fermi e non vi muovete per un minuto. Lasciatemi parlare con questa donna qui. È questa la paziente, Signore. Il Signore ti benedica, Signore. Parli inglese? Molto bene. Ora, vedete, questo deve essere molto riverente. Dite, fratello Branham, che cosa ha a che fare con questo? Tantissimo. Gesù, una volta guarendo una persona, lo portò fuori dalla folla, lo portò fuori dalla città, pregò per lui. È vero? E una volta, quando la figlia di Jairo era morta, tutte le persone piangevano e continuavano, e lui le mandò tutte fuori di casa. È vero? Vedete? Sì, questo siete il modo in cui vi muovete, la vostra azione. Vedete? Siete in un altro mondo. Oh, vi amo con tutto il cuore. Vorrei che poteste ricevere il mio Signore Gesù proprio ora. Vedreste accadere una delle cose più grandi che abbiate mai visto nella vostra vita. Ma semplicemente credete. Ora, ecco una donna, forse spagnola, io non lo so, ma Dio la conosce, io no. Se Dio, il nostro Padre Celeste, parlerà a questa donna attraverso lo Spirito Santo, userà proprio le mie labbra mentre mi sottometto a Lui e mi farà sapere per che cosa è qui questa donna spagnola. Tutti voi in una sola volta direte, questo lo sistemerà per me per sempre. In questo momento allora crederò al Signore Gesù Cristo e lo accetterò. Volete farlo? Bene, allora potremmo pregare e tutti sarebbero guariti. Siete già guariti, voglio dire accettarlo. Vedete, proprio quando lo accettate è allora che lo sappiamo.
All right, sister, may the Lord Jesus grant it.
Va bene, sorella, che il Signore Gesù lo conceda. Tu, spagnola, e io irlandese, e anni di differenza e tutto il resto, non ci conosciamo. Ma Gesù ci conosce, così Lui sa tutto al riguardo.
You have a nervous condition, a stomach trouble.
hai un disturbo nervoso, un problema di stomaco, proprio così, anche un problema all'occhio, è vero. Non sei proprio di qui, non sei di questa località. No, vieni da un altro posto chiamato El Monte, California, qualcosa di quel genere. Esatto, e ti chiami Naomi. Esatto, Moore è il tuo cognome e il tuo numero civico è 502, qualcosa come Mulall Street. Esatto, è così? Ora ritorna sana. Gesù ti sana. Oh Dio, abbi misericordia, ti prego, tramite il nome di Gesù. State credendo? Signore, vuoi andare a mangiare la tua cena? Bene, vai a prenderti un gran bel hamburger e mangialo. Il tuo problema di stomaco ti ha lasciato. Amen. Vai, sii reso. Vieni. Mai un'operazione. Il tumore è andato via. Corri per la tua strada rallegrandoti. Diciamo, lode al Signore. Lo Spirito Santo è qui, se solo poteste crederlo. Questo è tutto. Questo è ciò che serve per farlo. Se crederai, il cuore non ti darà più fastidio. Continua proprio a camminare, a rallegrarti, a ringraziare Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Diciamo lode al Signore. Se potete avere fede, strana sensazione. Quando ho detto di quel problema di stomaco di quell'uomo, non è vero? Ora vai e fai lo stesso. Mangia la tua cena nel nome di Gesù. Credetela in platea? Volete essere guariti tutti in questo momento? Va bene? Allora fate così. Chinate il capo solo un momento ora. Ripetete questa preghiera. Fate la preghiera che dico. Caro Padre Celeste, credo ora che Gesù, tuo figlio, è risorto dai morti e ha perdonato i miei peccati e ha guarito la mia malattia. Lo accetto proprio ora. Credo che tu sei qui sotto forma di spirito, facendo le stesse cose che hai fatto quando eri qui in carne. E ti accetto come mio guaritore. Aiutami, Signore, a non dubitare mai più. Ora, rimanete davvero tranquilli, restate in comunione con Dio, tenete il capo chino, è la vostra preghiera. Ora, proprio per fede, guardate a Lui, con gli occhi della fede ora, con gli occhi fisici chiusi, guardate a Lui. Immaginate che Lui sia lì, in piedi, proprio lì, accanto a voi, le sue braccia sono stese. Ora c'è solo una cosa che vi impedisce di riceverlo. Proprio sopra di voi è sospesa un'ombra oscura. È Satana, un dubitatore che cerca di dire bene io qualcos'altro. Ora rimprovero quel dubbio, quella cosa che vi farebbe dubitare. Quella è la mia preghiera. Ora voi rimanete in comunione con Dio mentre io prego per voi, credendo che in questo momento la potenza di guarigione di Dio stia entrando dritto in voi per la vostra propria fede proprio ora. La potenza di guarigione di Dio sta entrando in voi per fede che la state ricevendo. Tutti i cancri se ne stanno andando. Il problema di stomaco sta andando via. Il problema femminile sta andando via. Tutte le malattie stanno andando via. Ora, Padre Celeste, loro hanno confessato, hanno portato il loro problema a Te. E ora io li sto portando a Te. E ora questo demone del dubbio che vorrebbe restare sospeso sulle persone, che le farebbe dubitare. Satana, hai perso la battaglia. Per anni hai tenuto l'umanità rinchiusa nel dubbio. Ma Dio, nella sua misericordia, ci ha mandato la luce. E tu sei un ingannatore e sei smascherato e non hai diritti legali. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ti ha spogliato al Calvario di tutto ciò che tu abbia mai avuto. E tu sei solo un bluff. E noi ti sfidiamo attraverso il sangue di Gesù. E tu non puoi più farci dubitare. Quindi esci da queste persone e allontanati da loro e sgombra questo tabernacolo stasera. Ti scongiuro nel nome del Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, che ogni dubbio si allontani da ogni persona e Gesù Cristo li sani completamente.
For the glory of God, I ask this in Jesus' name, and Satan, your rebuke, come out of them.
Per la gloria di Dio, chiedo questo nel nome di Gesù. E Satana, sei sgridato, esci da loro.